10.41 sugli 87.9, siamo in diretta per la trasmissione Sapienza Clandestina, la trasmissione che cerca di attraversare tutte le lotte universitarie del mondo della conoscenza. Come abbiamo detto, siamo in diretta con un compagno che quel 77, quel 17 febbraio l'ha attraversato, che in quel grande giorno di mobilitazione, quel grande giorno di conflitto, era presente alle mura della Sapienza. Pronto, ciao, mi senti?
Ciao, buongiorno a voi.
Pronto, mi senti?
Io sì.
Perfetto, so perfetto. Voi. Allora, come abbiamo detto, questo è un grande momento per il quarantennale di questa grande giornata e di quegli anni che scrissero, sono giorni che valgono anni. Abbiamo deciso di fare questo incontro, abbiamo deciso di riparlarne attraverso il muro università di quel periodo che comunque dal punto di vista storiografico e dal punto di vista concettuale rimane sempre un po' tabù, sappiamo sempre che la storiografia ufficiale tende a dividere quel 68 buono da quel 77 cattivo. Però sappiamo bene che quel 77 non nacque così dal nulla, ma vive di esperienze passate, vive di testimonianze e di lavori che i compagni portavano avanti già da tempi. Dove nasce quel 77? Da che battaglie e come si era sviluppata questa militanza universitaria in quale modo la quotidianità universitaria portò a quell'anno di grande conflitto?
Intanto l'università ha fatto solo da contenitore, tenuto conto che nell'università poi c'era un concentrato di migliaia di persone, di cui parecchi di loro, oltre la maggioranza, erano figure, come dire, precarie, le cui famiglie ovviamente non potevano più reggere a quella sfida del 68, per cui anche era possibile nell'università che il figlio dell'operaio potesse accedervi. Si era consumata, ovviamente non era possibile nel 68, immaginatevi 10 anni dopo, nonostante le battaglie dei 10 anni che hanno abbastanza sconvolto l'Italia, l'autunno caldo a partire. E dentro questo percorso si sono situati i movimenti giovanili e le realtà ovviamente che prendevano coscienza che stava inverandosi una società neocapitalistica in cui la prevalenza era quella della distruzione addirittura del lavoro o quantomeno di un lavoro schiavistico. Tutto ciò si sarebbe riverberato negli anni successivi attraverso i processi di globalizzazione e quindi quella società che vediamo oggi è frutto di quella vicenda. Quel movimento che nacque a partire da un innesco che fu il tentativo di assassinare da parte dei fascisti i compagni dell'università quel primo febbraio, fece da innesco e dilagò ovviamente a partire da Roma in tutta Italia, resse prepotentemente per tutto l'anno 77, ma continuò ovviamente nei territori dove si era più intessuto un rapporto di lavoro sociale antagonista negli anni successivi, indipendentemente dalle forme di reazione capitalistica che aveva e tuttora sta utilizzando leggi emergenziali, leggi repressive, il controllo, il comando soprattutto, eccetera. Questo è un po' lo scenario in breve sintesi, tenuto conto che le battaglie del decennio degli anni 70, Roma ne è stata una protagonista, pur non essendo una metropoli operaia come si intende ovviamente quelle del nord, ma è comunque una città con il suo hinterland a carattere industriale e con le sue diffusissime realtà di supporto dei servizi. È una metropoli di 3 milioni e mezzo di abitanti, su cui gravitano un altro 500-600 mila pendolari e via di seguito. Quindi le battaglie che Roma ha vissuto a partire dall'autunno caldo e successivamente sono quelle della riappropriazione sociale, tenuto conto che una rete di collettivi e comitati provenienti da vari segmenti della politica di base, chi veniva dal Partito Comunista, chi dal Movimento Cattolico, chi dal Movimento Anarchico, chi dai gruppi della sinistra extraparlamentare, si fondono e costruiscono questa capacità di lotta che vede un'avanguardia, i comitati autonomi operai, e poi vede una forma sovietista chiamata Assemblea Autonoma dei comitati operai e di quartiere in cui confluisce tutta la città che confligge e che diventa appunto un elemento anche interessantissimo di cui si discute, si fanno le tesi ancora oggi su che cosa ha significato quel processo di democrazia diretta e partecipata all'interno della città, che poi dà la stura, il supporto al movimento del 77. Le battaglie sono quelle della lotta per la casa, c'è una stagione in particolare, è cominciata molto presto, insomma chi vi parla ha fatto parte già nel 1966 del comitato di agitazione Borgate, quindi ha visto la permanenza di 7 grandi borgate a Roma, dove si viveva allo stadio del Lumpen, cioè lo stato più degradato possibile e immaginabile, dove vi abitavano 300.000 persone provenienti da tutte le regioni d'Italia, in particolare da quelle del sud, e poi mano a mano l'affrancamento, la lotta per il risanamento dei borghetti, la lotta per avere una casa popolare, eccetera, eccetera, e poi ovviamente nel momento in cui si fondano la rete dei comitati, eccetera, diventa un processo l'occupazione delle case, dei grandi palazzinari, delle immobiliari. C'è un anno in particolare, il 74, in cui nell'inverno gennaio-marzo del 74 Roma vede un'enorme partecipazione al movimento di lotta per la casa, oltre 5.500 appartamenti vengono occupati in tutta Roma, a partire da quelli iniziali in zona Valmelaina-Tufello, e tutto questo assume un valore preoccupante per la borghesia, per chi governa Roma, eccetera, tant'è che alla fine scomodano anche l'esercito per poter battere, almeno in quel frangente, il movimento, che ovviamente ha difficoltà a paragonarsi, quantomeno a parametrarsi con l'esercito italiano. Ma questo fa da innesco, perché poi nel settembre, quando a San Basilio tentano di sgomberare 200 famiglie che anche lì avevano occupate, lì c'è di mezzo tutte le carogne delle sezioni del Partito Comunista e della Federazione Romana, che fanno promesse poi non le mantengono, insomma, cioè la polizia interviene in massa, ci sono 4 giorni di conflitti, alla fine del 4º giorno la polizia ha l'ordine o prende l'ordine di sparare, uccide Fabrizio Ceruso, e quindi a quel momento dilaga la protesta romana, diventa una rivolta vera e propria, si incendia San Basilio, ovviamente, eccetera. La lotta per la casa vince, come comincerà a vincere dappertutto, e quindi arriviamo, come dire, a una moltiplicazione di riappropriazione della battaglia della casa, che lambisce ovviamente l'avvio del movimento del 77, che comincia dal 2 febbraio ad avere una commissione casa tra le 12 commissioni che erano presenti all'interno dell'università. La stessa cosa vale per l'autoriduzione, che nasce per cura del comitato politico dell'Enel, che intravede ovviamente nella bolletta elettrica, che è sempre più pesante, e mentre ai padroni la si fa pagare 10 volte di meno, e in cui si aggiungono ovviamente le spese per le centrali nucleari e quant'altro sopra, e quindi diventa una battaglia popolarissima, diffusissima sul territorio di Roma, di Ostia, Fiumicino, insomma dei castelli romani, eccetera, ma si diffonde immediatamente in particolare a Porto Marghera, nel Veneto, eccetera, ma poi diventa anche nel Piemonte, nella Lombardia, giù a Napoli, eccetera, quindi coinvolge mezzo milione di autoriduttori, e poi mano a mano sempre di più, insomma, fino a conquistare nel 1975 la fascia sociale, cioè una enorme riduzione del costo loro della bolletta per le fasce ovviamente più popolari. E così avviene ovviamente sugli ambulatori gratis, dove le grandi lotte dei compagni del collettivo del Policlinico sono in grado di socializzare le battaglie vertenziali anche rivolte alla città. I ticket costano come costano oggi, costavano altrettanto ieri, e quindi nella realtà della conquista di diritti che non c'erano dei lavoratori all'interno del Policlinico universitario o ospedaliero, riesce a garantire tutto questo, gli ambulatori gratis, che poi porteranno ai consultori gratis, eccetera, eccetera, eccetera. I giovani che già vivono stretti dentro le famiglie, che hanno poco di cui spendere o di riappropriarsi, capiscono che è giunto il loro momento. Ci sono le spese giovanili, ovviamente, che vanno a riappropriarsi del giubbotto che non c'hanno, dello stereo che non c'hanno, ma soprattutto degli spazi sociali su cui comincia a intravedersi un altro tipo di società, in cui c'è la partecipazione attiva, in cui si rompono i vincoli, le gerarchie, si partecipa ovviamente alla vita sociale della città, del territorio, e quindi anche l'idea che una società nuova non può avere o essere succubo di energie devastanti, la prima in assoluto, l'energia nucleare. C'è un piano del governo che prevede 10 centrali nucleari, a partire sempre dal Comitato Politico dell'Enel, che sta dentro il ventre di questa strategia, capisce che c'è bisogno di dare un'indicazione del rifiuto delle centrali nucleari. Da questo parte un'idea formidabile, partono le lotte nel 1976 con il blocco della stazione ferroviaria di Capalbio, limitrofa a Montalto di Castro e altre ancora, e dalla Stura, quella giornata memorabile del 1977, il primo giorno di primavera, il 20 marzo, andando ad occupare i terreni dove dovrebbe o dovrà poi sorgere la centrale nucleare di Montalto. Si pensava a 2000 persone, ne arrivano 20.000, si dorme la notte lì, e marzo non fa molto caldo, ma insomma diventa una festa popolare, quindi diventa anche una delle commissioni ovviamente del Movimento 77, quella contro l'energia padrona. Ci sono ovviamente le vicende delle battaglie femministe, che sono decisamente importanti in una metropoli come quella romana. Ci sono le commissioni contro il lavoro nero, diffusissimo sulla piazza romana ovviamente, eccetera, e che quindi pone le condizioni di superamento di quelle che sono queste soperchierie, questa attività feroce del capitalismo a Roma. Insomma, c'è un coacervo di tensioni che Roma vive e che si esplicitano ovviamente non solo nelle attività dei comitati riuniti nei comitati di autonomia operai e nell'assemblea dei comitati operai di quartiere, ma che vede mantenere una capacità antifascista estremamente militante, che vede un sostegno all'internazionalismo in maniera prepotente. Siamo con le rivoluzioni che liberano i territori occupati dal Portogallo in Angola, Mozambico, eccetera, per la Palestina, con i Tupamaros, insomma manifestazioni ce ne sono ovunque, e la repressione sta sempre in agguato, ma insomma si riesce a portare a casa i risultati, e la tensione cresce, ma cresce anche la voglia di un cambiamento di società.
Quando parliamo del 77, immediatamente ci pensa dubbiamente in primis il movimento operaio e il movimento universitario. C'è però un'altra componente che molto spesso viene dimenticata, che molto spesso anche per la nostra generazione è stato innesco di momenti di mobilitazione, di forte mobilitazione, come esempio quello dell'onda.
Ti sto sentendo bassissimo.
Mi senti meglio?
Sì.
Ecco, e quando parliamo del 77 molto spesso ci viene in mente immediatamente il movimento operaio e quello universitario. Per quanto riguarda un'altra componente, che è quella del movimento studentesco, quindi studenti dei licei, istituti tecnici, e cosa rappresentava, in che modo riuscì a essere motore di innesco anche in un 77 che li vide protagonisti con molti momenti di mobilitazione?
Ma gli studenti medi a Roma sono stati sempre una potenza, voglio dire. Io la mia storia dentro ovviamente i processi dell'autonomia operaia nascono dentro quell'anno del manifesto Centro di Iniziativa Comunista, che avviene insieme Manifesto Giornale e ovviamente il Centro di Iniziativa Comunista, e lì dentro avevamo già dei rapporti estremamente intensi con gli studenti della zona di Primavalle e degli studenti della zona del nord, dell'ovest di Roma, cioè lì intorno a San Giovanni di Dio, c'erano parecchie scuole, come dire, che, in cui i compagni giovanissimi, tredicenni, quattordicenni, quindicenni, erano in grado già di intervenire sui processi degradanti della scuola, ma anche ovviamente contro i fascisti, che ricordo è stata sempre una battaglia concreta, perché nella Roma degli anni 70-72 l'MSI, un MSI violento, canaglia, fatta di gentaccia prezzolata, eccetera, e di altrettanti parlamentari